Alessandro Braga, verde nero, presente e futuro della Lega, prospero editore. Alessandro Braga, che per noi di Radio Popolare da sempre segue la Lega con attenzione, insomma, con precisione, con tante fonti, e quindi chiaramente, insomma, in questa fase così interessante del percorso di quello che ormai è il partito più antico d'Italia in questo momento, sicuramente un libro necessario. Leggendolo mi sono ricordata che quando sono arrivata io a Radio Popolare si parlava molto di come tanti operai iscritti alla FIOM qui in Lombardia si stessero iscrivendo alla Lega. Una cosa che era un po' uno shock, ovviamente, per noi a sinistra, no? Verde Nero però ci dice che questo movimento in realtà guarda a destra da molto tempo, non solo in questi ultimi anni in cui è molto evidente, no? Anche allora aveva al suo interno alcune figure di spicco di collegamento con il neofascismo storico italiano e aveva nel suo DNA dei cromosomi senza dubbio di destra. Allora io partirei da qui. Che storia è stata quella della Lega?
Allora partiamo dicendo che è verissimo quello che dice Lorenza. Io non ero ancora qui in radio quando in quel periodo era uscita la questione della doppia tessera FIOM e Lega Nord degli operai metalmeccanici. È tutto vero, ma a mio avviso, e nel libro cerco di spiegare il perché, a differenza di quello che diceva D'Alema, ossia la Lega, una costola della sinistra, io qui provo a dare una lettura differente della storia della Lega. Io penso che Lega Nord Bossiana e Lega Salvini Premier abbiano molte differenze, ovviamente, e ho cercato di spiegarlo all'interno del libro, ma che di fatto, come dice Andrea Fabozzi, il direttore del Manifesto, nella prefazione, quello che è cambiato più profondamente è stato il contenitore e non il contenuto, e mi spiego il perché. Lega Popolare lo è stata di sicuro qui al Nord, ma semplicemente perché cercava di dare delle risposte facili, tra virgolette, a dei problemi reali del popolo del Nord, ma la sua classe di riferimento, se vogliamo dare una lettura da quello che ho provato a dare io, squisitamente marxiana della società, il fatto che la Lega, a mio avviso, non sia mai stato un movimento di sinistra è perché un movimento di sinistra, se vuole essere tale, deve andare a cambiare lo status quo. La Lega invece, fin da subito, con una classe di riferimento altra, i dentisti con l'armatura e i geometri con lo spadone, cantavano i Modena City Ramblers, non volevano un cambiamento dello status quo, volevano semplicemente dei miglioramenti per loro e basta, quindi dei privilegi. E la Lega su quello ha basato la sua fortuna da sempre. E questi esempi ci sono sia nella Lega di Bossi, Lega Nord, sia nella Lega Salvini Premier. La Lega alla fine, fin dall'inizio, ha tentato ed è riuscita per lungo tempo ad occupare quei posti di potere, ma senza modificare la struttura del potere. Ed è per quello che il filo rosso, meglio, il filo verde-nero di tutto il libro è esattamente questo, andare a raccontare che la Lega era, resta e resterà sempre più un partito di destra, xenofobo, razzista e omofobo. E riporto, anche grazie alla lettura che ho fatto in questi anni di altri libri, di colleghi, politologi, sociologi, frasi di Umberto Bossi, ad esempio, sull'omofobia della Lega dei primi tempi, sul razzismo, che forse prima andava verso il diverso, che era quello che arrivava da sotto il Po, da fuori la macroregione padana, per dirla alla meglio, e poi invece si è trasformata in una lotta, o meglio, in una propaganda per mettere gli ultimi, i penultimi contro gli ultimi della Lega Salvini Premier, che l'ha accentuato. Ma il filo verde-nero, appunto, che sottende tutta la storia della Lega, a mio avviso, è quella, una forza di destra.
E infatti una cifra peculiare della Lega dall'inizio sono state proprio le politiche contro l'immigrazione, la fortissima propaganda violentissima contro l'immigrazione, no? Ebbene, oggi vediamo come queste politiche, appunto, storicamente care alla Lega, sono diventate il trend un po' in tutta Europa, no? E non solo nei movimenti, nei partiti dell'estrema destra, ma anche in chi governa l'Europa, nella maggioranza che sostiene la Commissione europea in sostanza, o almeno in alcuni dei suoi partiti, penso sicuramente ai popolari europei, con una discreta timidezza delle sinistre su un terreno che è sempre stato, diciamo, difficile. È una vittoria questa per Salvini, secondo te?
Allora, non lo so se è una vittoria di Salvini. Di sicuro Salvini, che è un politico abile e scaltro, non è un imbecille come troppo spesso forse da sinistra lo si tende a disegnare, ha cavalcato con alterna fortuna certe tematiche. Di sicuro adesso, quando stiamo parlando e per i prossimi anni, c'è una parola che a mio avviso è la parola chiave che dobbiamo sempre tenere in mente quando vogliamo ragionare, analizzare il movimento sovranista mondiale, ed è remigrazione. Questa parola è stata introdotta un paio d'anni fa, era il 25 novembre del 2023, in un dibattito di Alternative for Deutschland, i neonazisti tedeschi che si erano riuniti in Germania per ragionare appunto sui capisaldi della loro propaganda politica. E lì, oltre a loro, c'erano anche membri di altri partiti populisti, ma non solo loro, anche alcuni membri del cosiddetto centrodestra, della destra più tradizionale tedesca. E lì questo estremista di destra, Martin Sellner, ha presentato questo piano, un piano di remigrazione, appunto, il riportare nel loro paese, quello che per loro è il loro paese, tutti gli immigrati, ma anche quelli di seconda generazione. Se lo vogliamo tradurre in termini più chiari, a mio avviso il termine remigrazione vuol dire deportazione di massa. Questo termine funziona, lo avete visto anche con Trump, le immagini dei migranti incatenati, riportati a casa loro, appunto, come dicono loro, e non è un caso che in Italia il termine remigrazione sia stato introdotto per la prima volta sul territorio, qui in Lombardia, a Varese, dai giovani leghisti che l'hanno utilizzato in una loro serata di campagna propagandistica sul tema dell'immigrazione e della difesa dei confini, e poi in Parlamento da un altro deputato, sempre leghista, Rossano Sasso, famoso anche per determinate uscite omofobe, che ha detto chiaramente alla Camera dei Deputati a Montecitorio che la remigrazione è il futuro per l'Italia, non raccogliendo in realtà molti applausi nemmeno dagli alleati più di destra. Ma è chiaro che la Lega su quello spinge, su quello spingerà, perché questa onda nera, trampiana, putiniana, sovranista di fatto mondiale è il futuro della Lega, e quindi l'immigrazione e la difesa dei confini insieme alla difesa della famiglia tradizionale resta un caposaldo per la destra populista del futuro e del presente.
Verde Nero ci racconta dell'asse dei sovranisti di oggi, ne accennavi anche tu già adesso, che è diventato un punto fondamentale a questo punto, no? In questa fase per la Lega.
Certo, e non è un caso che il primo capitolo di Verde Nero parta con un racconto mio in soggettiva dell'ultima Pontida, la Pontida del 6 ottobre del 2024. Intanto, piccolo aneddoto personale, proprio in quel giorno che l'editore mi ha chiamato per chiedermi se avevo in mente di fare un libro sulla Lega, gli ho detto: guarda, sono proprio qua, sul Sacro Pratone, come lo chiamano loro, e ho appena visto un episodio che a mio avviso segna una svolta, un'ulteriore svolta a destra sovranista della Lega salviniana, ossia quella sfilata di leader dei partiti di estrema destra, razzisti e xenofobi europei, a partire da Viktor Orbán, applauditissimo, che hanno dato un ulteriore cambio, appunto un ulteriore vestito nazionalista e di destra alla Lega Salvini Premier. Poco prima, poco dopo, poi per le elezioni europee, nasce poi il gruppo dei patrioti, che al momento conta una settantina di europarlamentari, il terzo gruppo più importante dell'Europarlamento, e prova, sono gli eredi del gruppo di Visegrad per intenderci, e provano a livello europeo a muovere, a cambiare l'asse della politica europea, che poi può piacere o non piacere quella attuale, ma il loro intento è quello di spostarla sempre più a destra, andando a distruggere i capisaldi della politica europea, ma soprattutto del sistema valoriale dell'Europa da quando è nata ed è cresciuta, per arrivare al loro obiettivo finale, che è quello della creazione di una democrazia illiberale. La democrazia illiberale c'è già di fatto nell'Ungheria di Orbán, che non è un caso, in questo momento è il personaggio più di spicco di quel gruppo, ma anche nelle parole di molti leghisti, a partire da Matteo Salvini, quell'idea dei pieni poteri del 2019, quando poi il papete qualche mojito di troppo forse l'ha stoppata questa sua grossa ascesa, resta e resterà. Quindi questo asse dei sovranisti europei vede la Lega protagonista. Se principale o meno, non lo so. In questo momento dipenderà tanto da quello che la Lega riuscirà a fare in termini di consenso elettorale e quanto riuscirà a recuperare rispetto a Fratelli d'Italia, che in questo momento è dominus assoluto della coalizione di destra-centro.
Restando nel panorama internazionale di oggi, la Lega di Salvini si pone come adepta di Donald Trump, in linea col trumpismo, in maniera aperta e meno platealmente, ma di fatto da molti anni a questa parte, è fan di Putin, no? È collegata al partito di Putin, Russia Unita. Quanto è importante nella Lega la questione della collocazione internazionale?
È fondamentale, è ovviamente fondamentale, perché è uno degli elementi che servono a Salvini per la sua sopravvivenza politica. Anche ha avuto delle difficoltà a casa sua, lo sappiamo, lo abbiamo raccontato anche noi qui a Radio Popolare più e più volte, ma Salvini si regge ben saldo in sella, tutto sommato, della Lega per due ragioni. Uno, perché, magari ne parliamo dopo, non esiste al momento una vera alternativa in Italia, dentro la Lega intendo, alla sua linea sovranista, ma soprattutto perché Salvini surfa in qualche modo su questa onda nera sovranista mondiale, e la famiglia sovranista, che tanto difende la famiglia tradizionale, paradossalmente ha due padri e nemmeno una madre. I due padri sono Donald Trump e Vladimir Putin, e con i due Salvini ha da molto, perlomeno con uno dei due, tenuto forti rapporti. Con Trump c'è da dire che Salvini è sicuramente il più trumpiano d'Italia, ha sempre rivendicato la primogenitura della sua vicinanza a Donald Trump. La notte, per noi mattina, per gli Stati Uniti ancora notte, della rielezione di Donald Trump, Salvini è stato velocissimo a twittare subito complimenti a Donald Trump, nuovo presidente degli Stati Uniti. Lo aveva già conosciuto, perché aveva avuto la possibilità, tramite dei leghisti che gestivano degli affari negli Stati Uniti, lo aveva conosciuto, aveva fatto un paio di photo opportunity, in realtà non più di tanto, ma MAGA, Make America Great Again, è chiaramente lo slogan sovranista per eccellenza in questo momento, basta declinarlo in Make Italia Great Again, fai di nuovo l'Italia grande, e Salvini lo ha fatto. Per quanto riguarda invece i rapporti con Russia Unita e Vladimir Putin, sono molto più profondi, anche se dal 2022, da febbraio 2022, ovviamente non lo può esprimere così apertamente, ma lo fa di fatto, e per andarli a scoprire bisogna tornare a questa immagine. 15 dicembre 2013, Lingotto di Torino, la prima elezione a segretario federale di Matteo Salvini. In platea c'era questo signore, Alexei Komov, che era il leader, lo è tuttora comunque, dell'associazione World Congress Families. È l'Associazione Mondiale delle Famiglie, un'associazione ultracattolica che nel suo statuto ha scritto le peggio cose per quanto riguarda la famiglia tradizionale, l'allontanamento di chiunque si distanzia anche minimamente dalla loro idea, ed è uno degli uomini più ascoltati da Vladimir Putin insieme a Dugin, altro ideologo importante anche per Salvini. Da lì Salvini e la Lega, non ancora Salvini Premier all'epoca, nel 2017 lo diventa, inizia a intrattenere questi rapporti, che sono fatti di un sistema valoriale o disvaloriale, forse meglio dire, ma anche di rapporti economici. Nel 2014 nasce l'associazione Lombardia-Russia, che inizierà ad intrattenere dei rapporti economici molto forti con la Russia, fino ad arrivare nel 2017 a quel patto fondato, firmato dai due partiti, Lega Salvini Premier a quel punto, perché a gennaio 2017 finisce la Lega Nord e diventa Lega Salvini Premier e Russia Unita, il partito di Vladimir Putin, un patto che doveva durare 7 anni con tacito rinnovo che c'è stato nel 2024. Quindi Russia Unita e Lega Salvini Premier sono legati da un patto d'acciaio firmato, e del resto Vladimir Putin incarna per i sovranisti e i populisti europei tutto quello che sognano, ed è la Russia putiniana.
Veniamo al contesto italiano. Il libro si ferma per ovvie ragioni, perché è stato dato alle stampe prima del congresso, che dopo molti rinvii, insomma ne trovava sempre una per non convocare il congresso, alla fine si è fatto il 5-6 aprile scorso. Come è andato questo congresso per Salvini?
È andato come doveva andare, del resto. Salvini riconfermato per acclamazione segretario federale, nessuno sfidante. Una blanda discussione sulle mozioni, 21 mozioni discusse, un cambio dello statuto che allunga la segreteria federale da 3 anni come era fino ad ora, anche se poi dal 2017 non si convocava un nuovo congresso federale, a 4, la possibilità di aumentare il numero dei vice segretari, anche in questo caso da 3 a 4, e qui c'è tutta la questione Vannacci che poi tratteremo, ma di fatto questo congresso ha sancito per i prossimi 4 anni ancora la guida di Salvini in un partito che tiene il suo nome nel simbolo, Lega Salvini Premier, e che porterà avanti la linea di Salvini, di fatto. Per quale ragioni? Non c'erano alternative reali, spesso si è parlato di Luca Zaia, che forse tra gli esponenti di spicco della Lega è quello più diverso da Matteo Salvini, ma lui anche caratterialmente non ha voglia di cambiare posto, di prendere quel posto. Adesso con la questione del terzo mandato si vedrà quale sarà il futuro. Un altro nome che rischiava di essere una vera alternativa a Matteo Salvini si chiama Massimiliano Fedriga, anche lui uno dei governatori del nord, Lorenza, che ne abbiamo parlato più volte, che poteva forse andare a contendere la leadership salviniana. Da quello che so io, ad agosto 2023, al meeting di Rimini, CL, Salvini e Fedriga hanno firmato una Pax, per dire che Fedriga può continuare a fare quello che fa in Friuli Venezia Giulia e in altri ambiti, ma se ne sta lontano da via Bellerio, di fatto. E quindi non esiste una vera alternativa a Matteo Salvini, anche perché una cosa che ha fatto Salvini, a differenza di Roberto Maroni, in quel brevissimo suo momento di segreteria federale, durato poco più di un anno, ha cambiato radicalmente i gangli del partito, facendo fuori qualsiasi dissidente, qualsiasi voce critica, mettendolo nell'angolo e sostituendola con degli yes men, a partire dai suoi vice segretari, che si chiamano Andrea Crippa, Claudio Durigon e Alberto Stefani, che sono 3 persone che di fatto ragionano con la testa di Salvini. Quindi questo congresso non poteva che andare così, e adesso vedremo come andrà avanti la Lega Salvini Premier.
Ecco, appunto, hai già citato quello che è un po' il cerchio magico di Salvini, no? Oltre ai 3 vice segretari c'è qualcun altro vicino a lui, e poi ti chiederei anche di raccontarci in sintesi invece delle interviste che hai fatto ad alcuni dissidenti nel libro.
Ah, certo, dicevo del cambio degli uomini nei posti che contano fatti da Salvini. Claudio Durigon, Alberto Stefani ed Andrea Crippa li ho già nominati, sono i 3 vice segretari. Però Salvini a tutti i livelli ha piazzato i suoi fedelissimi, facendo fuori i dissidenti. Nel libro c'è un capitolo che ho chiamato Casa Dolce Casa, e che racconta sul territorio forse l'esempio più emblematico di questa presa del potere da parte di Salvini all'interno della Lega e sul territorio, ed è Como. Como è la terra d'origine della sua prima moglie, ex moglie, Giulia Martinelli, che lavora al Pirellone ed è forse la vera governatrice della Lombardia, non è Attilio Fontana, è lei che muove tutto il potere lombardo, è molto forte. Da Como arriva Fabrizio Cecchetti, che è stato per anni commissario della Lega Lombarda, prima dell'elezione di Massimiliano Romeo all'ultimo congresso della Lega Lombarda. Il cognato di Giulia Martinelli è un altro personaggio che è stato segretario provinciale comasco e che ha intessuto i suoi rapporti territoriali lì fino a diventare qui a Milano membro del CDA di Fondazione Fiera. Insomma, questo cerchio magico Salvini se l'è costruito alla grande, si è sostituito il famoso cerchio magico bossiano, che qualcuno diceva che era stato responsabile dell'essere finito in malora per Umberto Bossi, e con quelli si è costruito la sua certezza. All'ultimo congresso federale, tornando un attimo indietro, i delegati erano quasi tutti ultra salviniani, non c'era possibilità anche in caso di voto che succedesse qualcosa di diverso. Certo, dentro la Lega qualche voce un po' in dissenso c'è ancora, spesso si parla di Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia, una delle figure più lontane anche caratterialmente da Matteo Salvini, io devo dire che quando fu nominato ministro dell'economia nel 2022, l'allora nostro direttore Sandro Giglioli mi chiese di fare un profilo di Giorgetti e fece un profilo massacrante di Giancarlo Giorgetti, perché io credo, e lo ha dimostrato ultimamente con alcune sue uscite, che Giancarlo Giorgetti resta comunque sempre primariamente un soldato leghista e quindi verrà raccontato come il più draghiano dei leghisti, quello più autorevole a livello internazionale, quello che a cui viene riconosciuta grande capacità a livello mondiale pure, ma in realtà nei momenti che contano a Giorgetti viene fuori il fatto di essere un militante leghista e quello resta. Invece,
ma il rapporto fra i due com'è?
Ma è tiepido, di sicuro non caldo, ma Giorgetti è un altro che, come Luca Zaia, tende di più a starsene non in primo piano e a gestire quasi come eminenza grigia alcuni rapporti importanti che la Lega deve mantenere per poter portare avanti il suo sistema di potere, appunto. Invece mi chiedevi, Lorenza, dei dissidenti e degli espulsi. Nel libro ho dedicato due capitoli, uno si chiama Verde Verde e uno Verde Azzurro, a due interviste a due grandi ex della Lega, chiamiamoli così. Per quanto riguarda Verde Verde, Paolo Grimoldi, ora fondatore e leader di Patto per il Nord, con il simbolo di Pinamonte da Vimercate al posto di Alberto da Giussano, e lui a Vimercate qualche mese fa ha costruito questo nuovo movimento che è un insieme di tutte le forze autonomiste, ex leghiste, a partire dal Partito Popolare del Nord, dell'ex ministro Roberto Castelli, ad altri, c'era Mario Borghezio con la presentazione, ad esempio, però devo dire che lì, al di là di dire siamo gli unici che parlano del nord, noi parliamo del ponte di Lecco e non del ponte sullo stretto, mi pare che quell'operazione sia molto nostalgica e difficilmente potrà prendere piede nella politica italiana, a differenza dell'altro invece movimento, che è una corrente all'interno di Forza Italia, che racconto nel capitolo Verde Azzurro, che è stata fondata questa corrente da ex leghisti espulsi qui in Lombardia in particolare, ma anche in Veneto, perché c'è Flavio Tosi ad esempio lì, da Salvini, che sono entrati in Forza Italia grazie a questa alleanza tra Flavio Tosi, che adesso è coordinatore regionale Veneto di Forza Italia, e Alessandro Sorte, coordinatore regionale di Forza Italia Lombardo, anche lui con una brevissima parentesi leghista, bergamasco, sono riusciti a fondare questa corrente, Forza Nord, che è una corrente che effettivamente si richiama ai valori iniziali della Lega, quella che dicevo prima essere la sua classe di riferimento, i piccoli imprenditori, i padani, il popolo delle partite IVA, i dentisti, i geometri, quelli lì un po' più di capacità di erosione ce l'hanno di sicuro e lo si è visto in queste ultime tornate elettorali. Poi dire che l'esponente di punta, uno degli esponenti di punta di Forza Nord qui in Lombardia è Massimiliano, detto Max Bastoni, fa un po' impressione, perché noi tutti lo conosciamo per i suoi rapporti con tutte le peggio destre neofasciste lombarde, a partire dall'Alta Azione, che lo sostenne nelle elezioni regionali apertamente. Ecco, Max Bastoni adesso, e nell'intervista lo dice chiaramente, si vende come il vero federalista e Forza Italia la vera forza federalista.
Accennavi già al fatto che al congresso hanno deciso di poter fare fino a 4 vice segretari per far posto a Vannacci, si dice. Non so se questa cosa è confermata o è una voce, ma ti chiederei soprattutto come è vissuto, ormai a un anno dalle europee, dove aveva fatto quel botto di preferenze, come è vissuto il generale Vannacci nel partito e tra gli elettori.
Vannacci croce delizia di Matteo Salvini. Vannacci è stata l'intuizione di Salvini per evitare il tracollo alle elezioni europee. La sua richiesta, la richiesta di Salvini a Vannacci di candidarsi come indipendente nelle file della Lega, hanno permesso alla Lega di tenersi a galla in quelle elezioni europee. Senza i 536.000 voti di Vannacci, il risultato leghista, che non è stato ottimo, assolutamente nemmeno buono, sarebbe stato molto, molto peggiore. Di fatto Vannacci è un personaggio sconosciuto ai più, fino a quando non salta fuori questo suo libro, Il mondo al contrario, che viene raccontato sui giornali, in cui detta una sorta di di regole per una nuova società. Vannacci poi si scopre essere un ex, anzi no, ancora militare al momento, era, adesso è un militare sospeso, è molto di destra, è legato ad ambienti neofascisti e appunto è stato visto molto male dalla base leghista, in particolare nel Triveneto, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, dove infatti è stato il collegio dove ha preso meno voti in assoluto a quelle europee. Io sono stato lì a parlare con la base leghista l'estate scorsa e devo dire che ha diviso in due veramente la base elettorale leghista veneta e triveneta, tra chi dice giusto così e chi invece dice l'Enterun, che in realtà non lo è effettivamente perché è toscano e viareggino, vive lì meglio. Però diciamo che Vannacci ha fatto comodo a Salvini. Il problema è che molti pensavano che Vannacci avrebbe utilizzato la Lega come un taxi per essere eletto, fare carriera e poi fondare un suo movimento. Ci ha provato in qualche modo a costruire il movimento culturale, Il Mondo al Contrario appunto si chiama, e trasformarlo in movimento politico. Molti suoi fedelissimi hanno pensato che avesse tradito le idee originarie, quelle della X e della Decima, e quindi lo hanno abbandonato. Ha preso al Congresso federale la tessera della Lega. Questo allargamento a 4 vice segretari fa presupporre che il quarto vice segretario potrebbe essere Roberto Vannacci, che questo voglia dire una scalata potente di Vannacci all'interno del movimento leghista. Non lo credo, almeno non a breve termine, anche perché, viva Dio, anche la Lega ha fatto qualcosa di buono ogni tanto e ha fatto uno statuto davvero partito, e quindi prima di diventare segretario bisogna avere almeno 7 anni di militanza. E quindi per i prossimi 7 anni Vannacci non può scalare la Lega, può arrivare ad essere nominato vice segretario. Detto questo, resta un problema per Salvini, dopo che invece gli ha salvato l'eterga alle elezioni europee.
Ecco, a proposito di problemi per Salvini, le prossime regionali, non è un mistero per nessuno che col vento in poppa Fratelli d'Italia voglia scegliere il candidato o la candidata nella roccaforte della Lega, cioè il Veneto. Tu già facevi menzione della questione del terzo mandato, proprio perché Zaia ormai non si potrebbe più candidare, stanti le leggi vigenti, ma chiaramente nessuno potrebbe opporsi se ci fosse la possibilità di un terzo mandato a una sua ricandidatura, anche perché Zaia, viste le percentuali che ha preso all'ultimo giro, mi sa che è andato ben oltre non solo i confini della Lega ma anche i confini del centrodestra, occhio e croce, perché aveva fatto veramente
un botto incredibile.
Se lui non si potrà ricandidare, come sembrerebbe, chiaramente ci proverà Fratelli d'Italia a scegliere appunto il candidato o la candidata. Quindi vorrei sentire come secondo te Salvini gestirà, in un rapporto di forza che è totalmente squilibrato con Giorgia Meloni, in termini così insomma di non solo di popolarità ma anche di risultati elettorali delle ultime tornate. E poi si potrebbe forse anche aprire una questione Lombardia, che sarebbe un'altra bella gatta da pelare per Salvini.
Ma è come, è un risico quello delle regionali. Dobbiamo guardare al Veneto, come dicevi giustamente tu, Lorenza. Lo stop al terzo mandato per Luca Zaia mette il Veneto, terra tradizionalmente leghista, nelle mire di Fratelli d'Italia, che ha preso uno sfracello di voti, il triplo rispetto alla Lega alle ultime elezioni. Il problema è che se non fosse il prossimo candidato per la presidenza del Veneto un leghista, la Liga Veneta, che è altra cosa, si distingue molto dalla Lega, e soprattutto Luca Zaia potrebbero fare una corsa autonoma. Luca Zaia non candidato presidente, perché non può, ma con i suoi fedelissimi. Questo metterebbe un'ipoteca sul futuro governato dalla destra del Veneto. Questo è un problema, Giorgia Meloni lo sa benissimo, e Giorgia Meloni molto probabilmente, quasi sicuramente, lascerà il candidato presidente del Veneto a Matteo Salvini, che sia Alberto Stefani, uomo salviniano di ferro, uno dei 3 vice segretari, o che sia Mario Conte, attualmente sindaco di Treviso, un po' più eterodosso, non importa. Perché Meloni guarda avanti e, a mio avviso, ma lo scrivono anche altri colleghi su altri giornali, questa cosa, la mossa di Giorgia Meloni sarebbe lasciare a Salvini la possibilità di scegliere il suo candidato, al massimo che si scanni con Antonio Tajani, tanto lo fanno tutti i giorni i due vicepresidenti del Consiglio, perché Forza Italia in Veneto ha un nome forte, Flavio Tosi, appunto, l'ex leghista, ora forzista, e quindi che si scannino tra di loro alla fine per scegliere il candidato presidente della regione Veneto, con Giorgia Meloni che guarda avanti al 2028, alla scadenza naturale delle elezioni qui in Lombardia. C'è chi dice anche che Attilio Fontana potrebbe dimettersi un anno prima per andare al voto nel 2027, a quel punto anche lui finirebbe il secondo mandato, non ci sarebbe la possibilità della sua ricandidatura, e lì i meloniani metterebbero un loro uomo. Si parla di Carlo Fidanza, al momento europarlamentare, si parla di Riccardo Decorato, si parla di nomi che qui in Lombardia conosciamo, si parla di Prandini, Ettore Prandini, il presidente di Coldiretti, che ormai è diretta emanazione di Fratelli d'Italia a livello nazionale, in qualche modo sta di fatto che è lì che Meloni, a mio avviso, punta. Quindi per Salvini risolvere il problema veneto vuol dire aprire il problema Lombardia. Non è un caso che ultimamente sia Attilio Fontana sia Massimiliano Romeo, segretario della Lega Lombarda, abbiano detto chiaramente: le regioni del nord non sono merce di scambio. Dove c'è stato il buon governo della Lega, buon governo a loro avviso ovviamente, resta il buon governo della Lega, numeri alla mano. Bisognerà vedere come una forza che si barcamena tra l'8 e il 9%, 10 al massimo, potrebbe scendere, possa veramente pensare di continuare a governare le maggiori regioni settentrionali con un alleato come Fratelli d'Italia, che ha numeri tripli se non quadrupli.
Non ho capito perché dicevi che Fontana si potrebbe dimettere un anno prima, spinto o di sue iniziative, perché quindi?
Ma spinto viene detto così, in realtà sono voci, io lo vedo poco probabile, però quello porterebbe alla possibilità di un election day con le comunali di Milano, e questo potrebbe essere interessante, anche perché l'altro mirino, l'altro bersaglio che tutta la destra ha, ma forse Fratelli d'Italia più di altri, è qua a Milano. Beppe Sala non si può ricandidare. Dopo il mandato di Pisapia e i due mandati di Giuseppe Sala, la destra stavolta crede di potercela fare a riprendere Milano. Quindi un election day potrebbe favorirli. È un po' fantapolitica, a mio avviso, questo. Diciamo che Meloni punta ad avere il suo candidato alla presidenza della regione Lombardia, un candidato che comunque potrebbe appoggiare senza problemi per le comunali di Milano.
Ecco, appunto, mentre invece Fratelli d'Italia, secondo te, in questo momento non potrebbe ambire addirittura a esprimere un uomo o una donna per il Comune di Milano?
Se ne parla proprio in questi giorni. Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, candidato sindaco per il centrodestra, sembrerebbe che Fratelli d'Italia abbia dato il via libera a questa candidatura. È ovvio, non è un loro uomo, ma gli andrebbe benissimo. Poi è chiaro che, com'è che si diceva, la squadra che conta, anche con Giuseppe Sala, quindi metterebbero degli assessori importanti probabilmente qui a Milano. Il nome di Maurizio Lupi, se tutto sommato non dispiace a Fratelli d'Italia, però sembra lasciare indifferenti o indispettiti invece gli altri due. Forza Italia, che dice: beh, se candidato moderato deve essere, che sia uno dei nostri perlomeno, o una delle nostre, insomma. Girava il voce di Letizia Moratti, un suo ritorno, nomi così. E allo stesso tempo la Lega, con Matteo Salvini, sta facendo un percorso autonomo, diciamo. Ancora qualche giorno fa Salvini ha ripetuto di aver sentito diversi nomi interessanti ed interessati, non li fa in questo momento i nomi. Di sicuro il centrodestra su una cosa è d'accordo: non arrivare come alle ultime elezioni, quelle del 2021, all'ultimo minuto, tirando fuori il coniglio dal cilindro, Luca Bernardo. Sanno tutti come è andata a finire, non so in quanti si ricordano che era Luca Bernardo il candidato del centrodestra, perché effettivamente un candidato sciapo, diciamo, e quindi vedremo, insomma, regionali in Lombardia e comunali a Milano.
E comunque anche per le comunali si è parlato di una cena a casa di La Russa per discutere del candidato, il che farebbe pensare che anche qui comunque le carte non è Salvini che le dà.
Ma no, sicuramente no, non è Salvini. Salvini ripete da sempre che vuole finire la sua carriera politica a Palazzo Marino. Pia illusione. Storicamente la Lega, lasciamo stare il governo Formentini, ma vi ricordate che anni erano? Era la fine della Prima Repubblica e quindi era un'era geologica fa. La Lega storicamente a Milano non ha mai preso molto e quindi a maggior ragione adesso può pretendere Matteo Salvini di fare lui il candidato sindaco, assolutamente no, ma anche di indicare lui il o la candidata sindaca. Saranno due anni interessanti, forse uno, perché avranno bisogno anche loro di un po' di tempo per far campagna elettorale, per far conoscere il loro candidato, la loro candidata di fatto.
Un'ultima cosa, c'era un famoso gestore dei social media di Salvini che aveva un così modo di fare molto aggressivo, lo chiamavano la bestia, come si chiamava? Luca Morisi.
L'ideatore, sì. Il creatore della bestia.
Creatore della comunicazione sui social network di Salvini, che però adesso non so che fine abbia fatto, ero curiosa di chiedertelo, perché adesso lui non so chi glieli gestisce, però insomma parla sempre in prima persona all'aria, per esempio su X, di scrivere lui. Come funziona? Perché fu proprio un po' un caso, no, nella comunicazione politica, questa bestia.
Beh sì, Luca Morisi.
Ma poi si chiamavano loro così o era stato più...
Sì, sì, no, era un nome loro. C'è... Avevano anche registrato un sito, Libera la bestia che c'è in te, era proprio... Ci sono stati fior di libri sul sistema di comunicazione di Matteo Salvini e della bestia all'epoca. Formalmente la bestia è finita nel 2021, perché Luca Morisi è finito in alcuni guai giudiziari, detenzione e spaccio di droga, alla fine, sempre alla faccia della lotta alla droga. Detto questo, poi è andata avanti la cosa, non era roba sua, si faceva due canne, diciamo, di fatto. Ma al netto di quello si è stoppata formalmente l'esperienza della bestia lì. Cos'era la bestia? Era di fatto un sistema di comunicazione efficacissimo che si basava sulla diffusione dei messaggi di odio, di fake news e non solo, ma che riusciva a smuovere la comunicazione, qui Marco Schiaffino lo spiegherebbe di sicuro meglio di me, però in un rimpallo, in un richiamo di tweet, non tweet, post su Facebook, TikTok poi e queste cose, in modo tale da creare una mobilitazione di massa degli utenti per creare traffico su cosa? Su dei temi considerati sensibili. E quali erano? L'invasione islamica, gli stupri degli extracomunitari, le violenze degli extracomunitari, la microcriminalità sempre legata agli stranieri, la percezione di insicurezza nelle grandi città, che poi percezione a volte è anche reale, il fatto che ci sia insicurezza nelle città, però tutto questo sistema si è un po' sgonfiato, sgretolato con i guai giudiziari di Luca Morisi. Per un periodo Salvini è stato molto più cauto sui social network, ultimamente ha ripreso ad utilizzarli i social network, ha comunque alle spalle una squadra di comunicazione che lo segue, lo supporta. Diciamo che un ritorno così forte come quello della bestia difficilmente ce l'avrà, così come difficilmente avrà un ritorno così forte elettorale probabilmente. Il biennio 2018-2019 per Salvini è stato veramente il suo periodo di massimo splendore. 2018 il 17,4% alle politiche del 4 marzo, quando poi si inventa il governo giallo-verde, in cui è lui il vero padrone, nonostante gli altri, i gialli, i 5 Stelle, avessero il doppio delle percentuali, il 34%, tanto che a mio avviso la foto simbolo di quel governo giallo-verde fu la foto opportunity con Conte in mezzo, Di Maio e Salvini, due vicepresidenti del Consiglio, accanto col cartello hashtag decreto sicurezza, quando votarono il primo pacchetto dei decreti sicurezza, una roba salviniana ovviamente. Un anno dopo, elezioni europee 2019, si ribaltano i voti, cioè Salvini prende il 34,6 circa per cento, più del 34%, in un delirio di onnipotenza chiede i pieni poteri, si fa un mojito di troppo al papete ballando con la musica techno, è convinto che il governo crolli, perché non poteva più reggere senza il sostegno della Lega ovviamente, che si sarebbe tornati al voto. Guarda caso l'altro Matteo della politica italiana, Matteo Renzi, lo frega e riesce a mettere insieme il governo giallorosa o giallorosso, che dir si voglia, PD Movimento 5 Stelle con Conte, va avanti. E poi è sempre Matteo Renzi che sistema la questione governo Draghi, poi diciamo un paio d'anni dopo. La cosa strana è che i due Mattei, Matteo Salvini e Matteo Renzi, vengono sempre messi insieme come i discoli. Poi c'hanno 50 e passanni, tutti e due, 1,50 e 1,53, ma raccontati un po' come i Pierini la peste della politica, hanno una cosa in comune. Il 15 dicembre del 2013, una data nefasta nella storia dell'umanità probabilmente, perché al Lingotto di Torino Matteo Salvini viene nominato segretario della Lega per la prima volta. La segreteria del PD elegge, il direttivo del PD elegge Matteo Renzi segretario del PD. In Sudafrica ci sono stati in quello stesso giorno i funerali di Nelson Mandela, tre fatti tragici, insomma.
Senti, così tra il serio e il faceto possiamo sperare in un altro Papete?
Allora, il mojito è buono e a Salvini di sicuro piace, come anche ad altri qua. Non credo che ci sarà un altro Papeto, perlomeno se ci sarà non avrà le conseguenze che ha avuto quella volta, perché Salvini non ha più in mano quella forza e quel potere che aveva nel 2019. Bisognerebbe creare un Papete per Giorgia Meloni in questo momento per cambiare le cose. Di sicuro Salvini no, a mio avviso anche di fronte a un altro Papete non lo schiodano dalla poltrona di segretario federale. Non c'è nessuno che lo voglia schiodare e che possa schiodarlo in questo momento, è inutile. La Lega Salvini Premier andrà avanti e secondo me andrà avanti anche dopo Salvini. Non si chiamerà più Salvini Premier, chiunque sarà il successore di Salvini tra qualche anno ha la strada segnata nel futuro della Lega, quel movimento verde-nero appunto, sovranista, nazionalista, razzista e omofobo e xenofobo che è, ma che era anche la Lega di Bossi, perché lì il filo conduttore del mio libro è quello, raccontare e dimostrare che quelle forze, Lega Bossi, Lega Nord e Lega Salvini Premier, di destra erano, di destra restano e saranno sempre.
Verde nero, appunto, presente e futuro della Lega, grazie Alessandro Braga.
Grazie a voi.
Siamo andati un po' veloci.
Ti ho mandato una traccia di domande, mi fa sì, diamo.